Io direi, mi permetto, di mantenere i tavoli aperti, così abbiamo l'impegno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di continuare argomento per argomento. Poco fa parlavo con una simpaticissima persona che mi ha detto di fare il sociologo di professione. Ecco, noi non dobbiamo fare i sociologi oggi, dobbiamo tradurre l'analisi che abbiamo fatto in fatti concreti. Dobbiamo tradurre in vertenza, dobbiamo saper andare tra le persone, cercare di interpretarne i disagi e insieme a loro costruire realtà per realtà, diciamo, dei punti di conflitto con ciò che accade attorno a noi, altrimenti sarebbe vanificato. Abbiamo fatto tutta una bella riflessione, però poi una cosa rimane lì. Siccome io continuo a rimanere affascinato dalle glosse su Feuerbach, ritengo che i filosofi finora hanno interpretato il mondo, ora si tratta di trasformarlo. Il nostro impegno è appunto quello di provare a cambiare poco poco la Calabria, anche molto molto se ci riusciamo. Iniziamo a piccoli passi. Quindi io mi permetto di disturbare l'onorevole Pignataro e di invitarlo immediatamente qui, il compagno Guerrieri. Mi viene in mente una frase lapidaria di Enrico Berlinguer rivolta ad Armando Cossutta, peraltro ha accumulato troppo potere nelle sue mani senza peraltro abusarne. Compagno Guerrieri, in questa frase, a questo ruolo che ricorda, diciamo, l'Armando.
Compagno Guerrieri ci ha chiamato la moglie per dire che il tavolo a casa.
Allora, io darei subito la parola a Luigi, poi pregherei i relatori dei tavoli, con una certa democrazia magari scegliamo un compagno che in pochi minuti fa una brevissima sintesi di ciò che è stato, diciamo, elaborato. Ovviamente noi, parlo di sé, riporteremo poi nel nostro interno questa riflessione, cercheremo di renderla il più possibile, diciamo, allargata anche alle altre soggettività che insieme a noi si stanno muovendo per costruire questo nuovo soggetto della sinistra italiana. Io l'ho detto prima, mi permetto di ribadirlo, ritengo che delle forme di coordinamento dovremmo trovarle subito, realtà per realtà, laddove si vota, ma anche laddove si possono aprire delle vertenze. Massimo prima ci parlava di tutto ciò che riguarda, una parte di ciò che riguarda il lavoro, diciamo, in questa regione che ha situazioni inenarrabili dal punto di vista lavorativo, ma possiamo farlo sulla sanità, possiamo farlo sulle politiche sociali, insomma, su tutti, sull'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi costruiamola nei fatti la sinistra, ispiriamoci un attimino anche a ciò che sono stati in grado di fare in Spagna, in Grecia, dove diciamo hanno ripreso una forma di stare tra le persone a sinistra. Ecco, io ho condiviso molto le parole che sono dette qui, ma la testimonianza di ciò che siamo stati non ci può mettere al sicuro rispetto ad un futuro che comunque lo dobbiamo decodificare, dobbiamo affrontarlo anche con linguaggi nuovi. Allora, proprio per linguaggi nuovi, io do subito la parola a Luigi Bernardo, che ci racconta, o comunque l'esperienza che è accaduta a Cosenza, dove ritengo sia accaduto qualcosa di molto molto importante. Prego Luigi.
Innanzitutto nessuna pazienza, anzi un piacere enorme partecipare questa sera qui. Cercherò di stare nei tempi, uno perché sono ospite, due per lasciare spazio ai tavoli tematici. Io inizio, diciamo, nel raccontarvi l'esperienza del Circolo Valariotti. Circolo Valariotti era un circolo di giovani democratici che siamo riusciti, diciamo, frutto di molti sforzi, che è frutto di una battaglia e di una conquista di spazi di democrazia all'interno del partito che ci siamo voluti sudare per conquistare. Abbiamo cercato in tutti i modi di rappresentare, costruire un'alternativa all'interno del Partito Democratico per motivi vari, insomma, uno su tutti perché crediamo e credo che una forza di sinistra deve avere delle strutture, deve essere una forza di natura popolare e non settarista. Però guardate, quando siamo arrivati alla maturazione del pensiero che Matteo Renzi non fosse un'eccezione all'interno della storia della sinistra, ma fosse una naturale evoluzione di quella che era la storia, il percorso della sinistra in Italia, del Partito Democratico in particolare, e dei nostri errori, e anche, lasciatemi dire, degli errori che sono stati fatti nell'universo della sinistra, anche in CEL. Per esempio parlo del liderismo, come è stato a un certo punto impostato il partito in passato. Ecco, quando abbiamo maturato il pensiero che Renzi fosse l'evoluzione di questo, della naturale conseguenza di un percorso, allora abbiamo deciso che il campo con cui continuiamo a fare la nostra lotta politica fosse quello all'esterno del Partito Democratico. E per darvi, diciamo, un'idea di quello che è il Partito Democratico a livello locale, posso citare il silenzio con cui il nostro partito ha accolto l'abbandono di 60 under 30, non si parla di pochissime persone, di 60 under 30 che hanno deciso di sottoscrivere un documento e di abbandonare il partito nel totale silenzio del nostro partito locale. E quindi questo può darvi... per darvi l'idea di un partito che a livello locale è, diciamo, un blocco diciamo, di interessi di bottega e personali, mentre a livello nazionale è chiaro ormai a tutti un po' la collocazione. C'è questo partito, diciamo, centrista che in sede europea svolge un po' il ruolo di quei partiti conservatori, cioè si pone garante degli equilibri economici europei. Quindi io penso che il momento di oggi sia fortemente necessario, perché leggo nella società una nuova, diciamo, un nuovo assetto. Che voglio dire che io penso che la sinistra nei suoi vari passaggi storici abbia mantenuto un blocco sociale di riferimento. Io penso che oggi, rispetto ai provvedimenti presi da questo governo, quel blocco sociale di riferimento non esista più, si è disgregato e si cerca di una nuova casa, e per questo è importante trovarci, unirci e costruire una casa per tutte queste persone. Io riprendo il discorso che veniva fatto all'inizio di questa giornata sui tre sindaci che hanno fatto l'appello all'unità del centrosinistra. Io vorrei dire ai tre sindaci che l'avanzata delle destre populiste non si batte combattendo questo centrosinistra, perché a questi tre sindaci sfugge il fatto che l'avanzata delle destre populiste è la figlia principale delle politiche che sta facendo questo centrosinistra, non solo in Italia ma in Europa, perché con le politiche di austerità, di flessibilità, di precarietà del lavoro, le persone sono, diciamo, disorientate. E se noi come sinistra non diamo risposta a questo senso di insicurezza, lo faranno altri al posto nostro, lo stanno facendo altri al posto nostro, che si chiamano Salvini, si chiamano Le Pen, si chiamano Grillo. E quindi è necessario in questo momento essere totalmente alternativi a quello che è il progetto del Partito Democratico, sia a livello nazionale che a livello calabrese. Noi nel nostro piccolo a Cosenza stiamo cercando di farlo, ci saranno nel prossimo anno, nella primavera, le amministrative, e noi stiamo cercando di costruire a Cosenza un modello che è quello che raccoglie la sinistra del Partito Democratico, quelle forze, quelle energie che operano sul territorio e con cui noi non abbiamo mai trovato la forza di dialogare, e di farlo in un modo nuovo, non invitandole alle nostre... non solo invitandole alle nostre iniziative, ma partecipando sul campo insieme a tutte quelle forze che operano quotidianamente nel volontariato nel sociale. E perché penso che a questo punto sia chiaro a tutti che non possiamo più limitarci a dare dei giudizi sul PD, a dare dei giudizi sul governo Oliverio. Cioè noi, il nostro compito da oggi in avanti non sarà più quello di essere giudici di quello che fa il PDL nazionale calabrese, ma quello di porci come alternativa radicale da questo punto di vista, anche se non deve spaventare questa parola. Io guardo questa parola, però a me non spaventa, non perché io mi reputi un radicale o idee radicali, perché io penso di essere rimasto sempre coerente con un certo modo di pensare. Penso che nello stesso momento tutto il sistema politico si sia spostato a destra, quindi non penso che siamo noi ad essere diventati radicali. E farlo a partire da oggi, a partire dai tavoli, perché noi dobbiamo essere capaci di fornire un'idea di sviluppo per questa terra, un'idea di sviluppo che, diciamo, deve tener conto delle caratteristiche del nostro territorio, della vocazione dei nostri territori, ma nello stesso tempo, guardate, dobbiamo in qualche modo cercare in tutti i modi di fargli acquisire una base produttiva alla nostra terra. Perché se noi non riusciamo a fare questo, continueremo ad essere appesi al ramo dell'assistenzialismo e non riusciremo mai a raggiungere una piena autonomia. E questo si può fare, guardate, puntando su produzioni ad alto valore aggiunto. Se noi non facciamo questo nella nostra terra, ci troveremo a competere con quelle zone del mondo che fondano la loro competitività sul basso costo della manodopera. Cioè, se noi non ci posizioniamo in una zona alta della divisione del mercato internazionale del lavoro, noi finiremo per competere con i paesi del terzo mondo che hanno sistemi di welfare inesistenti, e finiremo pian piano sempre più ad abbassare di più le tutele per rincorrere la competitività sulla compressione dei salari. Quindi io penso che questo può essere, diciamo, da questa giornata possono partire interessanti spunti di riflessione, possa partire un cammino da condividere insieme. Io la proposta che faccio, mi sentivo di fare oggi, è, a quanto ho sentito da Angelo, era già stata messa in cantiere, è quella di rendere questi tavoli dei tavoli permanenti. Cioè, nel momento in cui sarà consolidato, o perlomeno sarà più chiaro il contenitore all'interno del quale tutti bene o male incominceremo a riconoscerci, rendere questi tavoli all'interno di questo contenitore permanenti, che vuol dire creare delle scadenze fisse, riconvocarli a scadenze fisse, per far sì che questa giornata di oggi non sia soltanto l'inizio di un percorso una mera testimonianza, ma possa realmente produrre un'idea di sviluppo spendibile e che è da porre come alternativa a quella che è dell'attuale politica regionale e nazionale e delle attuali classi dirigenti. Io mi auguro che questo possa essere l'inizio di un lungo percorso. Grazie per l'attenzione.
Allora, io do decisamente il microfono alla nostra Presidente. Io ho parlato anche troppo, quindi mi concedo a voi, vi saluto. Una cosa però, proprio per fare un dispetto a Mirko, la devo dire, per fare la mia ultima citazione, perché è troppo bella. Si parla di liderismo. Beh, io che sono sempre stato un estimatore del comandante Marcos, dico che il leader che stavamo cercando in Calabria siamo noi, siete voi. Buon lavoro a tutti.
Due minuti, ogni coordinatore, insomma, ogni portavoce del tavolo che possa venire qui a farci un sunto di quello che è stato il lavoro di tutta la giornata dei quattro tavoli tematici. Può cominciare Marasco per il tavolo cultura, legalità e diritti, anzi cultura, giustizia e diritti, perché abbiamo imparato che c'è grande differenza tra legalità e giustizia, ci piace di più la giustizia. Due minuti per portavoce.
Buonasera a tutti. Abbiamo pensato durante la fase organizzativa di concentrare la discussione su un tavolo che altrimenti avrebbe rischiato di dilungarsi troppo, su alcuni punti specifici, ovvero la non tracciabilità del voto, le unioni civili e la questione di genere, la parità di genere. E abbiamo invitato come relatori, in funzione di questi argomenti, sono intervenuti, cito solo i relatori ovviamente, mi perdonerete, perché il dibattito è stato ricco di spunti, di interventi, è chiaro che per come si è messa la giornata ci siamo occupati soprattutto degli ultimi due punti, dei primi due punti. Sono intervenuti Eugenio Orchini dell'associazione Babbo da Seta di Catanzaro. Chiedo scusa, è lapsus freudiano. Giacomo Parini dell'Unical, Maria Stella Ciarletta di What is Women Want, consigliere di parità della Regione Calabria, Marco Marques nella sua molteplice veste di dirigente CGL, di rappresentante dell'Associazione Radicale Certi Diritti, Osservatorio dei Diritti. Siamo partiti dall'articolo 48 della Costituzione, con Giovanni Carpanzano, ovviamente dell'Arcigay Catanzaro Lamezia e Vibo. Siamo partiti dall'articolo 48 della Costituzione come parole chiave, cioè che il voto è ovviamente un diritto uguale, libero, personale e segreto, ma non è, soprattutto quest'ultimo aggettivo non è, nei fatti poi non è così. Ci sono, dopo aver dedicato tanto tempo ad esaminare una situazione facendo tantissimi esempi, e non solo la mafia impedisce questa segretezza del voto, c'è tutto un sistema di controllo al quale un sistema di potere al quale spesso sono i cittadini stessi che chiedono, o per disperazione o per egoismo di convenienza. Il voto è tracciato, se non altro per tutta quella molteplicità di sezioni, non è del tutto segreto, fra l'altro non è neanche, possiamo dire, che è libero, nel senso che è anche influenzato in modo subdolo dai mezzi di informazione, che danno tantissimo spazio, anzi forse oggi il governo ha spazio nei mezzi di informazione come non l'ha mai avuto in Italia, perché anche negli anni peggiori del governo di Berlusconi comunque c'era una RAI che, a parte magari RAI 2, insomma oggi Renzi ha più spazio, il governo Renzi ha più spazio sui mezzi di comunicazione rispetto a quanto ne avessero gli altri governi, nonostante parlasse di rottamazione. E fra l'altro anche i semplici minuti, non è soltanto una questione di minuti dedicati ai vari partiti politici che non sono uguali, ma sono anche gli orari in cui tu vai in onda, perché comunque bisogna considerare anche gli spettatori che raggiungi in quei minuti che ti dedicano. Per esempio ho esaminato delle tabelle, mi paragono il nostro partito Sinistra Ecologia e Libertà come volume elettorale a Fratelli d'Italia. Comunque Fratelli d'Italia ha un po' più di spazio rispetto a noi, forse perché la Meloni urla, non lo so. Invece veniamo alle proposte, ecco, così non ci dilunghiamo troppo. Come poter fare per arginare questa tracciabilità del voto? L'ideale sarebbe soprattutto per le elezioni locali, no? Per le elezioni amministrative, con tutte quelle preferenze. Le preferenze hanno tanti lati positivi, tanti lati negativi. Tra i lati negativi c'è quello che le preferenze, anche la stessa doppia preferenza, sono un modo, si prestano alla tracciabilità. Lo spoglio unico sarebbe la soluzione ideale. Raccogliere in un unico gigantesco sacco tutte le schede elettorali e scrutinarle insieme in modo da non identificare sezione per sezione le persone, cosa che personalmente ho fatto anch'io alle ultime comunali a Vibo Valentia. Magari avrei qualche persona o qualche rapporto diverso, perché so che non mi ha votato, so perché mi ha votato, quindi mi ci metto anche personalmente. Al di là dell'idea dello spoglio unico, cosa si potrebbe fare? Un sorteggio vero, regolare degli scrutatori, magari attingendo agli abiti disoccupati, oppure garantire certamente la segretezza del voto, però magari creare delle cabine trasparenti in cui non si possono verificare quei fenomeni di fotografie o di schede ballerine. Per quanto invece riguarda le unioni civili, tra le proposte, innanzitutto si è partito ovviamente dalla discussione della proposta di legge Cirinnà, che è in questi mesi, direi, perché se ne parla da tanti mesi e sta l'angolo in Parlamento, pur non avendo gran motto di rivoluzionario, perché è una legge pensata soprattutto per le coppie eterosessuali. Non si parla della questione chiave, che è quella del matrimonio egualitario. Il matrimonio egualitario è la questione chiave, perché aprirebbe le porte, anzi va da sé che un matrimonio egualitario automaticamente consentirebbe l'adozione dei bambini, di bambini, no? La stessa teoria di gender, secondo alcuni di noi, è più un polverone alzato da parte di ambienti ultracattolici e reazionari, che sanno bene che quello che dicono non è vero, che sono solo dei fantasmi agitati per evitare invece che si facciano dei discorsi più doverosi e più banali, come la tolleranza, il rispetto. Come proposte concrete, ovviamente un registro delle unioni civili che avrebbe più un valore simbolico, un registro delle unioni civili regionale o nel maggior numero di comuni possibili. A Lamezia, durante l'esperienza, ha ricordato il nostro Rosario Piccioni, che era presente al tavolo, e credo che Lamezia abbia aderito a una rete di comuni che garantisce queste unioni civili. Creare un movimento di opinione, un movimento culturale, partendo dalle scuole, ma non solo, partendo dalle scuole in Calabria. L'associazione si occuperà di lanciare, cercherà di promuovere uno spettacolo teatrale destinato ai ragazzi. Il titolo dovrebbe essere, dirla tutta, Il marito di mio figlio, per muovere le coscienze. Oppure, più nell'immediato, uno sportello di ascolto, un centro di ascolto e di assistenza creato organizzato nelle ASP o negli enti locali, ma non nelle ASP perché è una malattia ovviamente, ma perché comunque chiaramente per un centro del genere ci sarebbe bisogno di un supporto psicologico. E direi che possiamo chiudere qui. Purtroppo abbiamo dedicato troppo poco spazio al terzo punto,
che è
quello della parità di genere, se non dal punto di vista elettorale e istituzionale. La Giunta, la Regione Calabria, ha approvato la proposta nel suo statuto, una modifica del suo statuto che chiede, che impone un 30%, impone perché il verbo imporre va usato in questi casi, anche negli organi esecutivi delle istituzioni, non solo quelli semplicemente eletti.
Rita. Cercherò di essere breve, sì, perché il nostro tavolo chiaramente si è prestato a una discussione senza fine, era lavoro, welfare e scuola. Allora, è chiaramente emerso nelle discussioni continue da stamattina di come stiamo assistendo allo smantellamento di fatto dello Stato sociale. Questo è venuto fuori proprio dalla legge della scuola, sulla scuola, la cosiddetta buona scuola, che rimanda a un'idea di società profondamente disuguale, che non garantisce nemmeno le opportunità di partenza uguali per tutti, quindi che non pensa a formare cittadini ma manodopera a basso costo da immettere in un mercato del lavoro che ormai non ha più regole. Devo ringraziare Anna Laura Orrico che ci ha comunque illustrato di come il lavoro stia cambiando. Questo è stato un confronto utilissimo, vero Fernando? La sua esperienza di co-working a Cosenza. Dobbiamo pensarci, però da vecchi lavoratori, da gente che ha una certa idea di lavoro, ci siamo posti il problema delle tutele, di come garantire l'articolo 36 della Costituzione, ma questo chiaramente ci avrebbe portato molto lontano e ci siamo ripromessi di riflettere su questa cosa. È così che deve cambiare il lavoro, nel senso di questa esperienza, va bene così, tuteliamo questi ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro e che comunque grazie al loro estro, alla loro creatività hanno trovato un impegno nella loro vita. E poi nello stesso tempo il discorso di questo lavoro che non è mai tutelato, che è sempre più squalificato, che è sempre più sfruttato, diventa una condizione maggiormente amplificata nella nostra Calabria, dove chiaramente registriamo anche forme di illegalità o di mancanza di giustizia. Ci sono stati i rappresentanti della scuola, i partigiani della scuola, noi torniamo sempre lì, perché questa buona scuola disegna un modello di società che non piace, che sembra predestinare i nostri ragazzi verso un determinato destino. Devono essere competenti, devono essere tecnici, devono maturare delle competenze che possiamo facilmente misurare. Noi abbiamo in mente un'idea di formazione, stamattina parlavamo di un falegname che conosca la filosofia. La pensiamo come Leonardo da Vinci, no? Se la scienza, se la tecnica non si accompagna alla scienza, cioè al sapere, è come una nave
che va avanti senza nocchiero.
Grazie. Lucrezio, referente del tavolo sanità.
Buonasera, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al tavolo, sicuramente il tavolo della, che trattava l'argomento della sanità non è stato facile, nel senso che è un argomento così complesso, considerando le condizioni in cui verte la sanità calabrese. Abbiamo cercato di partire dalle punti fermi, quindi al tavolo sono intervenuti molti relatori e abbiamo cercato di trattare un attimino i vari aspetti, partendo dalle competenze psichiatriche, un po' perché comunque è una cosa che mi sta a cuore, e quindi abbiamo iniziato partendo dalla stigmatizzazione, quindi dalla necessità di dover informare e formare in modo tale da cambiare proprio quella che è la concezione del paziente psichiatrico e quindi della cronicità della malattia. Abbiamo cercato, cioè la cosa che ci siamo detti, che è necessario iniziare a fare formazione e informazione. Poi, allora, è intervenuto su questo argomento Sergio Puzzo Crega, lo psichiatra della Progetto Sud. È un po' l'impostazione che abbiamo visto con Don Giacomo Panizza stamattina. Abbiamo avuto poi Luciana Gaccione, che è il presidente provinciale dell'AISM della provincia di Crotone, anche la portatrice di sclerosi multipla, per cui lei ci ha dato il duplice aspetto della malattia come utente e che quindi con una dimensione completamente diversa e come disabile. Ciccio Caccavari invece ha fatto un excursus, poi è dovuto andare via, sulla sanità, quindi il piano di rientro, un disastro annunciato, questo era il titolo che aveva dato il suo argomento. Carmelo Salviati è andato via perché poi si era fatto tardi, avrebbe dovuto trattare invece della zootecnia calabrese da salvare, quindi strettamente correlata alla prevenzione, e che nella provincia di Crotone ha verte in condizioni veramente pietose questo aspetto. Sì, quelli trattati, poi c'è stata Ada Brunizillo, che è un avvocato di Crotone e l'ex presidente di Cittadinanza Attiva, e lei praticamente ci ha parlato delle criticità nella sanità e soprattutto ha cercato di individuare qualche risposta alle varie criticità e ha trattato in modo particolare l'immigrazione sanitaria extraregionale, che è questa una delle piaghe principali della nostra regione. Molti soldi vengono spesi proprio perché la maggior parte dei calabresi, una parte dei calabresi decide di andarsi a curare fuori, alcune volte motivata, alcune volte immotivata, perché comunque c'è questo grande sfiducia rispetto alla sanità calabrese. Poi c'è stato Vittorio Militi, che è un dirigente medico dell'ASP di Catanzaro, Pugliese Giaccio, quindi lui ha trattato delle prestazioni sanitarie in Calabria e quindi ha trattato quindi l'accorpamento Pugliese Materdomi, e quindi ha cercato di focalizzare soprattutto su quelle che dovrebbero essere le relazioni, quindi la comunicazione tra i vari ospedali e la collaborazione praticamente. Poi un po' tutti quanti hanno partecipato altre figure competenti, tutti quanti comunque abbiamo dato apporti veramente importanti, da cui sono scaturite una serie di proposte che comunque penso, speriamo di poter in qualche modo portare avanti qualcuno di queste istanze. Anzi, noi ci chiediamo, vorremmo da oggi iniziare a fare un discorso diverso e quindi da piantare questo seme per poter cercare di dare una sanità diversa ai calabresi. Grazie.
Antonio Guerrieri, referente tavolo ambiente, territorio e mobilità.
Sarò brevissimo anche perché il tavolo, per come era stato pensato, è solo un inizio di un confronto, di un dialogo tra varie anime che si confrontano sulle varie tematiche del tavolo, che era abbastanza ampio. Abbiamo, solo per fare qualche esempio, abbiamo parlato della eccezionale normalità di alcune amministrazioni comunali come quella di Casa del Duce, eccezionale normalità perché dovrebbe essere normale avere una corretta gestione dei rifiuti e invece in Calabria diventa una cosa straordinaria. Quello è il sindaco Iazzolino ci ha parlato con entusiasmo e con passione di come va ad intervenire nei vari aspetti della raccolta dei rifiuti, per esempio della tutela dell'ambiente. Abbiamo parlato del bisogno di mobilità che viene in tutta la Calabria con delle drammatiche e tragiche condizioni affrontato per esempio nella Locride. Bisogno di mobilità, diritto alla mobilità che è alla base dei diritti, perché se uno si può spostare aumentano, si moltiplicano le opportunità e non avremo per esempio bisogno di, come diceva Profazio, o dello Profazio, di un ospedale in ogni paese, di una piscina coperta in ogni paese, di una scuola, di un'università ogni 30 km, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo avuto l'intervento di Giuseppe Candido, geologo, che ha scritto anche dei libri, delle pubblicazioni sulla peste ecologica in Calabria, cioè ha affrontato i vari temi che riguardano l'ambiente denunciandone le storture. In ogni caso è stato un tavolo che avevo il timore si trasformasse in una piccola terapia di gruppo, perché spesso ai tavoli ci si confronta, ci si piange addosso, però poi non escono fuori le soluzioni, non escono fuori le speranze. Invece ognuno dei protagonisti del tavolo ha accennato ai problemi per delineare il quadro, però poi subito ha detto la sua su come poter risolvere le questioni. Tutti hanno condiviso il fatto che se non si fa rete tra di noi e le istituzioni, tra di noi e le organizzazioni che hanno più poteri di un'organizzazione politica, non si va da nessuna parte. Quindi ripeto, all'inizio ci continueremo a sentire tramite mail e tramite altre iniziative più settoriali, più territoriali, e quindi concludo qui questo piccolo excursus. Grazie.
Allora, prima di dare la parola a Betta per le conclusioni, quindi siamo proprio alla fine, vorrei ringraziare Giovanni Caporale, compagno, l'avvocato Giovanni Caporale, che conduce una battaglia seria di organizzazione di futura sinistra, quindi della sinistra italiana nella città di Cosenza e non so. E poi a Leo Alteritano, che ringrazio per essere stato qui da stamattina, che è il coordinatore regionale di Futura Sinistra. Dopo ci saranno le conclusioni di Betta, così poi andiamo tutti a casa. Prego, Leo.
Ringrazio tutti, ringrazio tutto il gruppo dei Serre che ha organizzato questa giornata, questo importante seminario, lo ringrazio per averci invitato, per lo sforzo che ha fatto nel comprendere la presenza di tutte le forze che dovrebbero concorrere alla formazione del nuovo partito della sinistra. Io sono qua per portare il saluto dei comitati che abbiamo costituito recentemente sul territorio regionale, cioè da quando Stefano Vassina è uscito dal PD e ha inteso lanciare questo movimento Futura Sinistra, che poi si sapeva già che assieme agli altri doveva seguire questo percorso per la costituente del nuovo partito. Io nelle mie brevi riflessioni, forse poi mi provo a prendere la mano, tanto brevi non saranno, perché ho colto molti spunti oggi dell'intervento. Vorrei partire proprio da alcune affermazioni che ha fatto Gianni Speranza stamattina. Gianni stamattina ha usato un linguaggio crudo, vero, ha parlato di ceto politico della sinistra, ha parlato di vizi della sinistra, che sono la matrice delle degenerazioni che abbiamo, alle quali abbiamo assistito, che ci hanno condotto in questa situazione e che poi alla fine sono sfoggiate nella mutazione genetica del PD. Io credo che le questioni sostanzialmente a questo punto da affrontare siano due. È chiaro che tutto questo è figlio del maggioritario che è stato introdotto in Italia. Il maggioritario è stata una grande disgrazia agli inizi degli anni 90. Il maggioritario ha teso a distruggere i partiti. Distruggendo i partiti abbiamo avuto i partiti dei leader, abbiamo i comitati elettorali. I comitati elettorali non sono mai fortemente ancorati ad una linea politica. La linea politica cambia dalla sera alla mattina. Stiamo vedendo come cambia la linea politica del PD. Non c'è mai una linea politica. Le posizioni sono estemporanee, non su cose di piccolo conto, ma se noi prendiamo la riforma elettorale, dove dalla sera alla mattina da prendere la coalizione passiamo al premio partito, non interpelliamo nessuno, cioè non dobbiamo rendere conto a nessuno. Questa estemporaneità, questo è frutto della cultura dei partiti leggeri del maggioritario. E allora all'interno di questi partiti si fanno sentire quando c'è da spartire potere, quando c'è da fare le liste, nei momenti cruciali. Dopodiché l'iniziativa politica l'angolo, il coinvolgimento dei cittadini non conta, da una parte ci sta la classe politica, dall'altra parte ci sta il popolo che vota. È chiaro che tutto questo dal nostro punto di vista, dalla cultura storica, dalla sinistra non può continuare, deve essere recuperato, e allora va affrontato il problema della formazione dei gruppi dirigenti, va affrontato il problema dell'iniziativa politica. Il gruppo dirigente, un gruppo dirigente all'altezza per affrontare i problemi, per contingenti, per affrontare gli appuntamenti, deve passare attraverso l'iniziativa politica. Solo quello è il momento di formazione dura, se volete, ma che mette alla prova il gruppo dirigente e lo rende adeguato ad affrontare la fase e dirigere l'organizzazione. Tutto questo significa l'iniziativa politica. L'iniziativa politica non si costruisce dall'alto, si costruisce con la gente. Allora il gruppo dirigente lo portiamo a misurarsi i suoi problemi al contatto con la società e lo avviciniamo al governo della politica da parte dei cittadini. Questa è una nuova terminologia, se volete, la usano molto i Movimenti 5 Stelle, dice il governo dei cittadini. E non è un'affermazione stupida questa, noi la possiamo chiamare in altro modo, possiamo chiamare laboratori con assieme ai cittadini, ma è chiaro che poi l'iniziativa politica nasce da lì, nasce da questi momenti di coinvolgimento, di grande coinvolgimento, e io credo che questa sia la questione che dobbiamo affrontare, perché così saremo in grado di mettere in piedi una linea politica che sia davvero alternativa, e qui è la seconda questione che io cito per risolvere quel problema, diciamo, che sollevava Gianni stamattina. La linea politica, è chiaro che noi ci apprestiamo a fondare un partito che è alternativo al PD, su questo non ci sono dubbi, non ci devono essere equivoci, su questo c'è chiarezza e impegno fin dal primo momento. Alternativo che significa? È alternativo nelle alleanze, è alternativo nei contenuti e quindi è alternativo nella linea politica, ma una linea politica si costruisce con le posizioni. Sulle posizioni bisogna lavorare, bisogna studiare, bisogna coinvolgere le competenze, i tavoli tematici di oggi sono una dimostrazione di come si parte, ma poi è chiaro che non avviene sempre nel chiuso, ma viene trasferito questo tipo di lavoro nella società in momenti fortemente coinvolgenti dove si definiscono le posizioni. E sull'insieme delle posizioni poi contribuisce a formare la linea politica del partito. Ciò significa recuperare un rapporto con i cittadini, ciò significa aumentare il coinvolgimento, ciò significa partorire iniziative politiche appropriate. Per gestire questo io credo che noi potremmo fare qualche sforzo in più, potremmo istituire fin da subito, stamattina è stato accennato da Angelo, io mi trovo fortemente d'accordo con questo, potremmo istituire dei coordinamenti territoriali unitari finalizzati alla gestione dell'iniziativa politica, alla selezione e alla gestione dell'iniziativa politica, perché in questo momento questo è il problema. Noi ci troviamo di fronte ad un impegno che è quello di amalgamare tutte le forze sparse della sinistra e quelle nuove che si vogliono avvicinare sulla base di un nuovo fascino che noi sapremo esercitare, e tutto questo, diciamo, si misura, torniamo sempre lì sul concetto sull'iniziativa politica, che va gestita unitariamente, perché guardate, noi abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo fondato il gruppo parlamentare unico, abbiamo Sinistra Italiana, ma Sinistra Italiana non è un soggetto politico, è un soggetto istituzionale, serve per fare battaglia in Parlamento, serve per recuperare, recepire istanze provenienti dai cittadini che poi si tramutano in iniziativa parlamentare, ma alla base va costruito il partito, va costruita la forza politica, perché quello poi diventerà, diciamo, la voce della forza politica. La forza politica noi la costruiremo attraverso un percorso, un processo dove due movimenti, diciamo, organizzati, uno un partito che è sede, un movimento sede organizzato che è Futura Sinistra, diciamo, si convergono in questo impegno, assieme ad altri, certamente, assieme ad altre componenti. E allora il fatto di partorire iniziative, di creare comitati che gestiscono questi coordinamenti territoriali che gestiscono, io la trovo una cosa fortemente positiva. È teorica probabilmente questa formazione, qualcuno dirà che è teorica, io la trasferisco proprio sul piano pratico per vedere le questioni, diciamo, importanti che non vengono nemmeno accennate, o comunque se vengono accennate non vengono affrontate con l'adeguatezza che il problema richiede. C'è stata l'alluvione sulla Lofe, che è stato flagellato una parte della Calabria. C'è stato un intervento di facciata, di efficienza di facciata da parte del governo, che è intervenuto ripristinando la 106, ripristinando la linea ferrata e scordandosi che a circa un chilometro non esistono più strade provinciali, non esistono più strade comunali, non esiste più nulla. E rispetto a quello, ad un impegno concreto sul terreno delle risorse, perché poi ce la possiamo cantare come vogliamo, possiamo mobilitare l'esercito, possiamo mobilitare quello che vogliamo, diamo un'immagine di efficienza, ma poi quando non abbiamo i forestali che sono stati mobilitati, non hanno manco le pali per spalare, poi alla fine tutto, diciamo, viene vanificato e viene ridotto all'intervento di facciata. Tutto questo presuppone un'iniziativa politica conseguente, che secondo me, con la cultura nostra che ci ritroviamo, con la capacità nostra anche di relazione, non possiamo mettere in piedi. Ma questo lo dobbiamo sollevare assieme per vedere dove intervenire e come intervenire. C'è un'altra grande questione sulla provincia di Reggio Calabria, ma che è italiana, poi queste cose, quella delle città metropolitane, di completare la riforma. Ora, le città metropolitane sono state disegnate dal legislatore costituzionale in un certo modo. Abbiamo in Calabria una città metropolitana che è stata inserita nell'elenco delle città metropolitane pur non avendo presupposti oggettivi. Affermo io perché non ce l'ha, perché non è la città metropolitana, Reggio Calabria. Questo però sostituirà la provincia e sarà un ente che gestirà il territorio provinciale dove ci sono il 2/3 della popolazione, con storie, con formazione, cioè di un certo tipo, e poi avremo una città che è un discreto paesotto, cioè non è un'area urbana, che svolge la caratteristica, diciamo, dell'area urbana. Tutto questo nel meccanismo della legge del Rio, che cosa dice? Dice che noi, la città metropolitana, che gestirà beni, gestirà risorse, gestirà funzioni e competenze, non sarà eletta direttamente dai cittadini. I consigli comunali che vengono eletti direttamente dai cittadini saranno depotenziati rispetto alla gestione delle risorse. Guarda, ci troviamo di fronte a una contraddizione enorme. Io sono uno legato alla democrazia, fortemente legato. Forse questa cosa, queste grandi lezioni, non saranno nel PC in tempi lontani. Siamo stati abituati, educati alla libertà, alla democrazia, cioè basta citare tutte le questioni del terrorismo, cioè quando noi siamo stati dei baluardi, lotta alla mafia, al terrorismo, ancorati sul terreno della democrazia, senza mai deviare, senza mai chiedere deroghe. E quindi io queste cose ce l'ho nel DNA, io non posso sopportare che questi meccanismi oggi vengano trasferiti e vengono spacciati per strumenti di efficienza e di democrazia. Allora va condotta una battaglia, per quanto ci riguarda. Noi comitati Futura Sinistra avevamo deciso di farlo, decidiamo se la facciamo assieme, facciamo questo il banco di prova, facciamo un coordinamento, vediamo se riusciamo a farla assieme in Calabria, proviamoci, io sono disponibile,
perché guardate, che se ne dica, la Calabria ha bisogno di grandi momenti di impegno comune e di massa. I grandi movimenti in Calabria noi non li conosciamo più dai tempi dell'occupazione delle terre, questa è la verità. L'occupazione delle terre in Calabria, anche se hanno partorito una riforma incompleta, perché poi alla fine non abbiamo ottenuto, diciamo, una redistribuzione delle terre nel senso che hanno prodotto un'imprenditoria e un rilancio dell'agricoltura di un certo tipo, però sono stati dei movimenti di massa che sul piano delle lotte hanno creato consensi alle forze politiche per decenni. Il consenso bulgaro della Presila, di cui ha goduto il PC fin che ha vissuto, nascono dall'occupazione delle terre e nascono dall'infrastrutturazione che in quel periodo è stata creata. Il crotonese è nata così, la forza della sinistra. Poi non abbiamo avuto più occasioni, non siamo stati più capaci di costruire. Sappiamo individuare noi un terreno di impegno con le battaglie moderne, con i problemi moderni che abbiamo, la società moderna e tutto il resto, per ripetere i momenti esaltanti di questa regione, perché se no non vedo perché la gente ci debba scegliere come partner, come sposa. La gente ormai non si sposa più, ormai abbiamo una cultura molto più laica, più libera, si sposa nella misura in cui ritiene la presenza dell'altro partner indispensabile per raggiungere alcuni obiettivi che sono di crescita, di avanzamento e di cambio della qualità della vita. Se riusciamo a fare questa cosa, io benedico questa iniziativa, questo parto dei coordinamenti unitari e l'avanzamento di questo processo che ci porterà da qui a meno di un anno alla costruzione, alla costituente della nuova forza della sinistra. Grazie.
La parola a Mario Menti, segretario del Calabria.
Ma sono due minuti per ringraziarvi. Penso che abbiamo seminato bene oggi e mi piace contraddire il manifesto, non credo che abbiamo seminato in aria, ma penso che abbiamo seminato in un terreno per tracciare un solco ad horas, è un solco che si avvicina in maniera repentina e che non lascia spazio al passato. Facevo una riflessione: alle mie spalle non c'è una bandiera di Sinistra, Ecologia e Libertà, c'è la bandiera della pace e ci sono due manifesti che annunciano il lavoro che abbiamo svolto oggi. Questo ha testimonianza che se Sinistra, Ecologia e Libertà ha iniziato il percorso di andare oltre il proprio partito. Ci stiamo mettendo in discussione a livello nazionale e ci piace metterci in discussione a livello regionale per raggiungere tutti insieme un unico obiettivo. Chi mi ha preceduto, il responsabile di Futura Sinistra, Sinistra Futura, Futura Sinistra, sfonda una porta aperta. E proprio per questo noi lunedì 21 faremo la nostra assemblea regionale per dar corso al progetto che abbiamo gettato oggi e che necessariamente deve essere discusso in assemblea generale, quindi assemblea generale regionale, per far tesoro al nostro interno di questo lavoro e gettare le basi per poi arrivare chiaramente anche alle proposte di raccogliere tutti quei movimenti e tutte quelle e di lanciare proposte per arrivare, proposte in modo concreto, per arrivare poi al periodo di costituzione di questa sinistra italiana, che probabilmente è già alle porte, si parla del mese di febbraio. Quindi stasera abbiamo fatto un grande passo in avanti, l'abbiamo fatto in modo unitario, coeso. Il 21 dicembre ne faremo un altro in assemblea regionale e avvieremo il percorso che ci siamo dati. Grazie di cuore a tutti per la partecipazione e do la parola per le conclusioni alla nostra Elisabetta Piccolò, che sarà ancora una volta impegnata il 21 a venire in Calabria.
Grazie a Mario, grazie a tutti voi. Abbiamo già deciso che ci rivedremo presto, quindi proverei a non farla lunghissima. Solo alcune cose. Anch'io credo che oggi abbiamo seminato bene, molto bene. C'è da essere contenti e soddisfatti di una giornata in cui, se non ho capito male, oltre 120 persone si vedono, discutono, progettano la Calabria nuova che deve venire e provano a mettere a fuoco quali sono le questioni che ci stanno a cuore. Lo dico perché stamattina, quando eravamo tutti insieme, ho provato a disegnare quella che secondo me, secondo noi, secondo un dibattito che va avanti da mesi in questo paese, dovrà essere la sinistra italiana di domani, le caratteristiche che deve avere, la prossimità ai cittadini, il tentativo di innovare le forme dell'organizzazione e dell'azione politica. Però poi fatto questo scenario, che ha molto a che vedere con i temi della democrazia, perché noi abbiamo di fronte il compito storico di provare a innescare un nuovo e profondo processo democratico in un paese in cui i legami sociali si sono andati via via indebolendo, bene, fatto questo scenario è venuto il tempo questa sera di provare a mettere a fuoco quali sono gli impegni politici che ci prendiamo con i cittadini nella costruzione di questo progetto. Abbiamo in qualche modo già detto della difficoltà che abbiamo davanti, che è una difficoltà che però deve spronarci a vederla come una grande sfida. Noi veniamo da una stagione che era quella della Seconda Repubblica, in cui il centro-sinistra ha rappresentato per anni la possibilità di tentare attraverso politiche di governo la strada di un cambiamento concreto. Quella stagione nazionalmente in parte si è infranta sul risultato elettorale e per altra parte si è andata, diciamo, sgretolando di fronte a una progettualità nuova e diversa che Matteo Renzi ha inteso mettere in campo. È quella del Partito della Nazione, di carattere sostanzialmente trasversalista, cioè che punta a parlare indipendentemente e indistintamente, come dice l'altro ieri il sindaco Nardella, sia alla destra che alla sinistra, ma anzi oltre la destra e la sinistra, e che produce un sostanziale progetto non solo neocentrista, diciamo, che non sarebbe una novità rispetto allo scenario italiano, al governo Monti e tante altre esperienze che si sono succedute negli anni precedenti, ma quello che più ci spaventa, neocentralista, cioè sostanzialmente di continua sottrazione di potere alle comunità territoriali verso organismi di secondo livello, non eletti da nessuno, verso i tecnici, verso il governo centrale. Badate bene che dentro questo processo c'è una critica al regionalismo italiano, che in parte è una critica strumentale perché serve a dare al governo nazionale il pallino di ogni cosa, e dall'altra parte però c'è una critica che incontra un sentimento anche della cittadinanza, che negli ultimi anni ha visto nelle amministrazioni locali, soprattutto quelle regionali, un elemento di sperpero di risorse, ma il governo, sapete tutta la storia che ha riguardato anche la Calabria, del comportamento incredibile di molteplici consiglieri regionali nel rapporto con i fondi pubblici e così via. Allora, per chi come noi invece pensa che il territorio abbia un senso, che l'autonomia del territorio abbia un senso rispetto alle politiche che su quel territorio si fanno, la possibilità di organizzare i servizi in maniera razionale perché si conoscono i problemi veri del luogo in cui si è, in termini anche di progettazione dello sviluppo economico. Bene, per chi come noi pensa che i cittadini debbano avere un ruolo nella definizione delle politiche che riguardano la propria terra, oggi più che mai è indispensabile, altrimenti non siamo credibili di fronte al ragionamento che fa Matteo Renzi, esigere che i governi territoriali funzionino non solo in maniera efficiente, ma che producano quelle politiche di cambiamento, quelle politiche di trasformazione che tutti noi ci aspettiamo. È una battaglia fondamentale, è una battaglia di cultura politica, però poi è una battaglia che incontra anche tante cose concrete. E qui vengo alla nostra esperienza, poi alla fine proverò a leggere una bozza di comunicato conclusivo per vedere anche se tutti noi siamo concordi con la strada che possiamo intraprendere, che poi Mario ha appena detto discuteremo, ratificheremo, approfondiremo nell'assemblea regionale del 21. Noi veniamo da un tentativo molto generoso in questa regione di riorganizzare le forze della sinistra dentro una contesa elettorale per le regionali, in cui abbiamo creduto, sperato, e quindi ci siamo anche mobilitati, impegnati in prima persona, in primis Gianni Speranza, che non finiremo mai di ringraziare, che potesse portare quella discontinuità nelle pratiche, nelle scelte e nello stile di governo che in questa regione è effettivamente necessario. Bene, oggi anche a sentire le cose che emergono dai tavoli, ma a sentire Don Panizza stamattina che ci dice delle tante difficoltà che incontra nel rapporto con le istituzioni locali, nel senso del comune in cui opera, ma anche regionali, per la definizione di servizi sociali efficienti, aperti a tutti, capaci di combattere la disuguaglianza e l'esclusione sociale, e poi il segretario della FIOM che ci racconta di come su altre gravi questioni, a partire dal tema del cambio appalto, della salvaguardia dei lavoratori nel cambio appalto o della ricaduta occupazionale degli investimenti che si fanno attraverso i fondi europei, ci sia una difficoltà a mettere a fuoco una scala di priorità efficace rispetto al miglioramento delle condizioni di vita di migliaia di calabresi. Bene, io credo che appunto per queste cose che oggi sono state raccontate, noi siamo oggi in dovere di avanzare un elemento di critica e anche di preoccupazione nei confronti di ciò che il governo regionale è riuscito a fare fin qui. Una preoccupazione che dipende dal fatto che questo cambiamento che noi volevamo produrre in parte fare non arrivare, che è una preoccupazione che matura non su una posizione pregiudiziale, ma dall'analisi dei provvedimenti concreti e dei tanti problemi che rimangono ancora sul tappeto. Per la verità bisogna dire che alcuni di questi problemi sono nuovi, altri sono problemi che la Calabria si trascina da decenni e che non riescono a vedere una soluzione efficace e concreta, e quindi dobbiamo prenderci la responsabilità, proprio perché abbiamo maturato insieme questo giudizio, di provare a trasformare un giudizio in una battaglia politica, in un'azione, nel tentativo di porre delle questioni, di comunicare con i cittadini, di far vivere alcuni elementi di mobilitazione che ci aiutino a porre le questioni all'attenzione del governo regionale. E quindi questo è il passaggio che dobbiamo fare qui oggi, cioè dobbiamo trasformare i risultati dei tavoli di lavoro e della discussione plenaria in una serie di elementi di puntuali, precisi, programmatici, che poniamo a questa regione, e li poniamo sia in termini di proposta, rivendicazione nei confronti del governo e quindi di battaglia politica, sia in termini di mobilitazione delle persone che in questa regione hanno diritto a vedere difesa, diritto a vedere difesi i propri diritti, diritto a vedere che qualcuno se ne occupa concretamente, diritto ad avere, diciamo, una comunicazione aperta con il mondo della politica e non un ascolto sostanzialmente muto e sordo. Lo dico a partire dal fatto che questo è evidentemente per noi un passaggio importante e che quindi in quanto tale va vissuto da tutti noi come l'occasione per tornare a attraversare le strade, parlare con le persone, ascoltare le questioni, produrre assemblee, iniziative, mobilitazioni. Lo dico perché il rischio di iniziative come queste, non sarebbe la prima volta che capita, è che quando queste finiscono si torna a casa, ci si riflette un po' su, si è contenti per averla fatta, però poi passano settimane e settimane senza che si riesca a farlo uscire dalle mura di questa stanza. Quindi il primo nostro compito è farle uscire da qua, e io vi propongo di sviluppare il 22 dicembre, quindi diciamo poco prima di Natale, ma questo è il tempo che abbiamo di fronte, una giornata di volantinaggi e banchetti per la Calabria per porre le questioni che qui sono emerse e che poi ho provato a riassumere in quattro punti che potremmo proporre all'attenzione del dibattito regionale che ora provo a leggervi perché sono scritti in questo comunicato finale. Comunicato dice così: seminaria, l'iniziativa promossa da SEL per raccogliere idee e proposte di tutta la sinistra calabrese, è stato un momento di grande successo, sia per l'importante partecipazione che per la qualità dei contributi che sono emersi dalla discussione. Una giornata in cui si sono alternati gli interventi di autorevoli esponenti della società civile, come Don Panizza e il segretario regionale della FIOM, ad un fitto programma di tavoli di lavoro sui tanti problemi che affliggono la Calabria. Problemi vecchi e nuovi che disegnano uno scenario, tristemente noto, di grande difficoltà della nostra terra a reagire alla crisi economica e democratica che da quasi un decennio investe il paese. Disoccupazione, crisi ambientali, inefficienze e insufficienze dei servizi sanitari, pervasività delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e sociale, assenza di alcuni fondamentali servizi al cittadino, sono solo alcune delle criticità di cui a seminaria si è discusso e che Sinistra Ecologia e Libertà intende porre nei prossimi mesi al centro di un nuovo progetto politico che dovrà caratterizzarsi per una rinnovata volontà di essere vicini e affrontare le questioni che stanno veramente a cuore ai cittadini calabresi. Cittadini lasciati soli da politiche nazionali che dimenticano costantemente il Sud e da istituzioni locali che per lo più non hanno finora dimostrato di saper guadagnare quei risultati concreti di cui c'è estremo bisogno. Abbiamo creduto e quindi contribuito all'affermazione della maggioranza che oggi governa la regione con la convinzione che ci fosse la possibilità reale di aprire una stagione in cui quell'indispensabile cambiamento e quella necessaria discontinuità nelle scelte e nell'azione e nello stile di governo potessero affermarsi. Oggi, dopo aver lungamente discusso e analizzato quanto è stato fatto fin qui, ci troviamo a dover esprimere un giudizio critico e una grande preoccupazione. Il profondo cambiamento che ci aspettavamo sembra infatti non arrivare e su molti temi la distanza tra le aspettative e i bisogni dei cittadini e le politiche reali sembrano allargarsi. Per questa ragione sentiamo la responsabilità di porre all'attenzione del governo regionale alcune tra le questioni più urgenti. 1. Ripristinare e accrescere i finanziamenti ai centri antiviolenza con un progetto di potenziamento e diffusione delle attività di prevenzione della violenza e di accoglienza e assistenza delle vittime. 2. Difesa della dignità delle condizioni di vita dei cittadini calabresi, quindi reale applicazione dei LEA in sanità, potenziamento dei servizi sociosanitari di prevenzione e assistenza nei territori, istituzione di una sperimentazione di reddito di dignità o reddito minimo garantito. 3. Lotta all'inquinamento del territorio, delle acque e dell'aria attraverso uno specifico programma comprendente la risoluzione di specifiche problematiche legate a particolari siti inquinanti. Scusate, siccome ho scritto io, sarebbe bene che alcuni siti inquinanti venissero elencati, perché non mi ricordavo i nomi, ma so che ci sono. E istituzione del registro regionale dei tumori. 4. Piano efficace contro il dissesto idrogeologico, perché veniva proprio raccontato ora dell'alluvione della Locride, mi sembra che su questo, diciamo, in Calabria ci sia da agire con grande fermezza. Su questi temi si apre per noi una battaglia politica che porteremo avanti nei prossimi mesi, mobilitando le nostre forze accanto a quelle delle persone che in questa regione si battono per la difesa dei propri diritti. Per farlo abbiamo scelto la giornata del 22 dicembre, che ci vedrà presenti nelle strade delle principali città calabresi con banchetti e volantinaggi. È così che vogliamo tradurre la nascita di Sinistra Italiana in Parlamento, in battaglie e impegni concreti sul territorio. Siamo impegnati nella costruzione di un nuovo partito per cambiare la Calabria e l'Italia. Comincia per noi il cammino verso il riscatto dei valori di uguaglianza, libertà e legalità. E forse giustizia, visto l'esito che pensavo di lavoro. La percorreremo da oggi con grande coraggio e determinazione. Questo è il comunicato che vi propongo. Poi in ultimo voglio dire due cose ai tanti compagni, in primis quelli di Futuro a Sinistra, che oggi sono venuti qui a dare una generosa disponibilità ad un percorso comune. Percorso comune che non solo, diciamo, è il fondamento della possibilità di costruire davvero un soggetto politico della sinistra italiana diverso, più largo, più capace di intercettare i bisogni che oggi sono in campo, di elaborare politiche alternative, ma che è anche diciamo una generosa disponibilità di lavoro materiale, intellettuale, di presenza sul territorio, che noi non solo abbiamo colto nazionalmente, ma è bene che cogliamo sul territorio. Come sapete, Sinistra Ecologia e Libertà ha avviato un sostanziale processo di messa in discussione, profonda messa in discussione, perché ci siamo detti disponibili, poi diciamo faremo i nostri percorsi, ma sostanzialmente a scioglierci dentro una nuova esperienza politica. Lo facciamo con la convinzione che questo sia un atto necessario e che, come noi abbiamo detto fin dall'inizio, per noi la questione sia riaprire la partita, e che per riaprire la partita noi da soli non siamo sufficienti, capaci fino in fondo di costruire quel fronte largo di cui oggi a sinistra del Partito Democratico c'è bisogno. Per questo, siccome è arrivata una proposta di provare a immaginare forme di coordinamento, in attesa che, io penso, 11, 12, 13 febbraio, vi sto dando una mezza anticipazione, la data potrebbe leggermente mutare solo perché abbiamo problemi di ricerca di luoghi, però credo che quella sia la data più accreditata e possibile, in vista che appunto a febbraio si apra il percorso costituente che ci vedrà impegnati nell'attraversamento territorio per territorio, città per città d'Italia. Io credo che sia bene che Sinistra Ecologia e Libertà, a partire dall'assemblea regionale che farà il 21, possa mettersi in condizione di immaginare anche forme di lavoro quotidiano, diciamo spalla a spalla con chi può darci una mano nel coinvolgimento di ulteriori soggetti. Ultima raccomandazione che mi sento di fare, noi in questo passaggio abbiamo il rischio di sommare tante esperienze politiche, ma di non riuscire a coinvolgere fino in fondo invece tanti cittadini delusi che hanno affidato le proprie speranze all'astensionismo oppure addirittura a altre forze politiche spurie, populiste e di dubbia qualità sul terreno dei risultati amministrativi. Per questa ragione credo che tutti noi dovremmo sforzarci in questi mesi di fare un ragionamento su come andiamo oltre quelli che mettiamo insieme, su come parliamo a quel mondo lì, su che tipo di linguaggio ci vuole per parlare a chi oggi dalla politica è deluso e distante. E per questo, siccome vedo che qui ci sono tante persone pronte all'innovazione, pronte all'originalità, pronte ad immaginare veramente un modo anche di fare politica diversa, io penso che a partire da oggi noi veramente abbiamo messo un mattoncino verso il riscatto di questa terra, verso la possibilità che questa terra possa immaginarsi domani non più come il fanalino di coda di un treno che ha la sua locomotiva forse a Firenze, forse a Milano, forse all'Expo, ma comunque i luoghi d'Italia che paiono diciamo molto separati a volte dalla condizione naturale di tutto il paese, la condizione reale di tutto il paese, ma che invece possa appunto la Calabria essere il luogo dove rifiorisce, per usare quello slogan, una primavera che al sud abbiamo visto tante volte essere capace di fiorire, perché il sud ha regalato tante cose belle a questo paese, e che appunto siano queste cose il seme che noi oggi abbiamo seminato.
Potremmo aggiungere un quinto punto che è stato ampiamente affrontato nel tavolo nostro, della mobilità.
Sì. Sì, anche io mi sono dimenticata, perché dal nostro tavolo è venuto fuori, noi potremmo farci presentare una legge regionale di riformare il diritto allo studio, che è una legge regionale dell'85. Abbiamo trovato tra di noi chi può farlo e chi può aiutarci, che è legato anche al fattore della mobilità, perché se tu in un paese dell'entroterra non garantisci un pullman a un ragazzo, è chiaro che non può andare a scuola.
Allora, è ovvio che questi quattro punti non sono un programma di governo.
Esatto.
Abbiamo fatto lo sforzo di provare a sceglierne quattro perché erano significativi rispetto alla battaglia in corso. Però io propongo nel secondo punto quello che dice dei LEN, sanità, del potenziamento dei servizi sociosanitari e del reddito di dignità, di aggiungere diciamo, la riforma del diritto allo studio e poi sulla lotta all'inquinamento lo sviluppo di una politica dei trasporti pubblici
perfetto.
Che abbassa l'isolamento dei territori.
Okay.